Credo che tutto sia veramente in linea questa mattina con lo Spirito Santo, perché ieri, dico, più o meno avevo ricevuto da Dio qualche cosa che mi parlava fortemente, cioè di essere in qualche modo contrari allo spirito di fatalismo, che è una tendenza che magari tante volte è stata un poco interpretata come una ribellione, una protesta, un colpo di Stato, ecco, perché ovviamente noi sappiamo anche dal punto di vista storico che ci sono stati dei popoli che hanno sopportato notevolmente dei sistemi totalitari, poi a un certo punto, quando non ci hanno fatto più, proprio sono arrivati all'estremo, hanno distrutto ogni cosa e naturalmente è stata una rivoluzione violenta. E dico, come cristiani abbiamo bisogno di comprendere sempre un equilibrio tra questi tre fattori che mi piace sottolineare, quello della sovranità di Dio, ed è vero, ma Dio ha in qualche modo le redini, però non è solamente sovrano da solo, ma vuole regnare attraverso la sua Chiesa, vuole esprimersi e manifestare. Io non so perché, certamente tante volte la Chiesa può dare delle delusioni, le figure di autorità nella Chiesa, i ministeri possono essere deludenti, ma non possiamo dire che Dio ha deciso diversamente e ha deciso di parlare direttamente, semplicemente a noi, senza passare attraverso le figure di autorità. E quindi sicuramente c'è la sovranità di Dio, ma poi c'è dall'altra parte la dimensione delle forze delle tenebre, e questa è un'altra realtà importante. Ecco, ci sono quelli che dicono Dio è sovrano, quindi in una sorta di fatalismo, se vuole Dio le cose accadranno da sole, eccetera, eccetera. Ci sono quelli che in qualche modo considerano troppo l'azione del diavolo, e quindi l'azione del diavolo va pure considerata, ma poi c'è una cosa importante su cui brevemente questa mattina voglio parlare, che è il libero arbitrio, cioè la nostra possibilità di collaborare ai progetti di Dio e di combattere, seppur non usando armi umane, ecco, perché la trappola tante volte dove noi cadiamo come cristiani è il fatto del non combattimento, ed è giusto, però se lo prendiamo dal punto di vista semplicemente di usare le armi degli avversari, ma questo non deve essere confuso con il fatalismo. E mi vengono in mente qualche verso, vorrei brevemente citarlo e dare questo messaggio forte che sento nel mio cuore, proprio perché la Chiesa, i credenti possano non rassegnarsi, non entrare in questo spirito di fatalismo, ma imparare a combattere naturalmente con armi spirituali, naturalmente con la forza di Dio, naturalmente con intelligenza. Paolo in Prima Corinzi si esprimeva in questa maniera, capitolo 9, verso 26. Io quindi corro così, non in modo incerto. E tante volte può sembrare che i cristiani invece girino intorno a se stessi. Invece no, una corsa verso una direzione. Lotto al pugilato! Immaginiamo l'apostolo Paolo che faceva un match. Chiaramente non lottava in senso umano, non sfidava le persone per chi predicava meglio, per chi era più forte, per chi, ma lottava come al pugilato, ma sottolineo, ma non come chi batte l'aria. Cioè, una lotta con sapienza, una lotta con strategia, una lotta dove si capisce come schivare il colpo dell'avversario e si capisce come colpire l'avversario. Perché tante volte, sapete, anche nell'ambito cristiano si può arrivare a trovare qualcuno che si oppone allo spirito di fatalismo e dice io combatto, però anche lì non si può combattere così. Bisogna combattere con una comprensione, non ignorando le macchinazioni del diavolo, combattere nei propri ambiti, naturalmente nella propria sfera, nel proprio oikos, ma poi combattere, perché questa è una cosa importante e purtroppo sapete che lì dobbiamo veramente fare mea culpa, nostra culpa, perché un combattimento più ampio prevederebbe che i cristiani siano uniti. Perché ovviamente la battaglia che posso combattere io nel mio ufficio, nel mio ambulatorio, nel mio posto di lavoro è importante, ma è una parte parte della battaglia, una parte del combattimento che posso combattere nella famiglia è una parte, forse il più duro, però ci sono altri livelli di combattimento che comportano l'essere insieme, l'essere uniti per uno scopo, una chiesa con dei propositi, una chiesa con uno scopo, e per essere insieme bisogna intanto accettare la diversità e poi sicuramente superare anche tutte quelle amarezze, difficoltà, calli pestati, tutto quello che nel corso delle relazioni che abbiamo avuto con gli altri hanno sicuramente segnato, ferito la nostra vita, perché ovviamente dobbiamo essere insieme in battaglia contro il nemico, non possiamo essere contro di noi, perché se già ci sono battaglie intestine nel nostro esercito, alla fine succede come è successo a quell'esercito contro Giosafat, che si cominciarono a combattere l'uno con l'altro e praticamente Giosafat, in quel caso fu una cosa positiva perché l'esercito di Dio non dovette smuovere neanche una spada, ma nel nostro caso, se è proprio l'esercito di Dio che si combatte l'uno con l'altro, alla fine non riusciremo sicuramente ad andare avanti. Quindi l'apostolo Paolo qui sottolinea, e velocemente passo a un altro verso che sento forte: lotto al pugilato. Fratelli, non so se a voi piace il pugilato in generale, i corpo a corpo più o meno violenti, più o meno, diciamo, dalle arti marziali o altre cose del genere, però sicuramente tutto questo comporta un'azione volontaria, comporta una preparazione, un addestramento, proprio perché non sia battere il muro. Tra più i pugilisti battono quella specie di cosa, non so come si chiama. Sacco, mi sembrava un nome molto più complesso, invece è sacco. Battono il sacco, però almeno così fortificano i muscoli e vedono nell'avversario. E anzi, ecco, in questa seconda parte c'è la strategia, il combattimento, la preparazione, il training, l'allenamento. Anzi, tratto duramente il mio corpo, che non significa autoflagellarsi, non significa fare karakiri o altri modi di questo genere, ma significa capire ancora una volta che la prima battaglia che dobbiamo combattere è contro noi stessi, cioè contro le tendenze, per esempio in questo caso, al menefreghismo, al lassismo, alla pigrizia, al si salvi chi può, a tutte quelle sensazioni che ci porterebbero a non metterci in movimento se non viene ad essere toccato proprio il nostro piccolo ambito, perché poi se sicuramente viene toccato il nostro piccolo ambito subito saltiamo in aria naturalmente, ma fino a che la battaglia non ci riguarda direttamente siamo così, cioè combattiamo, magari cantiamo combattiamo la battaglia, poi invece siamo lì senza capire che c'è un combattimento in corso e che c'è bisogno appunto non solo di capire come colpire l'avversario, ma c'è bisogno anche di trattare duramente, attenzione, cioè nel senso di capire che i primi avversari sono i nostri sentimenti negativi, il nostro lassismo in questo caso, ma poi tante altre cose che ci potrebbero prendere a tal punto da non farci comprendere lo scopo di Dio, il progetto di Dio, il desiderio che Dio ha di giustizia, il desiderio che Dio ha di pace, di amore per tutti gli uomini. E alla fine, se non vinciamo certe battaglie interiori, ci sarà difficile di combattere battaglie a più largo raggio, proprio perché, sottolineava l'apostolo Paolo, non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Certo, tante volte possiamo predicare anche di cose che ancora non abbiamo vinto, di battaglie che stiamo combattendo, ma è importante però che comprendiamo che un aspetto del cristianesimo è dinamismo, combattimento. C'è un avversario, c'è un nemico che non è il fratello, non è la sorella, non è il nostro prossimo, ma c'è un nemico, ci sono delle cose che abbiamo bisogno di combattere insieme. E voglio leggere il verso chiave, su cui brevemente spenderò qualche altra parola, che è un verso conosciutissimo in Seconda Corinzi, capitolo 10, verso 3. Fino a qua mi avete seguito? Amen. In realtà, sebbene viviamo nella carne, e chiaramente questa parola mi piace tradurla più nella dimensione umana, ecco, perché viviamo nella carne, potrebbe sembrare che siamo carnivori, oppure siamo carnali, questo non dovremmo esserlo, oppure siamo belli in carne, ecco, come ogni tanto dobbiamo fare qualche sforzo per rientrare in una misura un poco più salutista per noi. Sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Attenzione, non è scritto non combattiamo, ma non combattiamo secondo la logica umana. Non combattiamo delle battaglie con le stesse forze del nemico, ma abbiamo bisogno, seppur usando magari degli strumenti che non sono impuri o puri per se stesso, perché il nemico sappiamo che combatte con i mass media, combatte con tanti bombardamenti multimediali per noi, ovviamente. Non è allora che diciamo il multimediale è una cosa negativa, Facebook è dal diavolo. No, sono cose che sono pure o impure a secondo come le usiamo. Questo credo che lo stiamo capendo, perché ci sono alcuni che dicono no, non si non bisogna usare questo, non bisogna. Queste cose, come la musica stessa, ci sono alcuni che dicono no, la musica rock è dal diavolo. No, è il modo con cui si usa la musica che può essere veicolo di pace, di costruttività, di speranza, o veicolo di incitamento al male, al liberi tutti, per modo di dire, cioè libera il tuo istinto, è la Eros e Thanatos, quindi capite bene l'istinto liberato che cosa è in grado di fare e che cosa sta facendo purtroppo nella nostra società, questa liberazione dell'istinto. Quindi combattiamo, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono umane, ma hanno, e qua è bellissimo, hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Che bello! Noi quando pensiamo questo subito ce ne andiamo alle guerre, non solo le ultime guerre mondiali, ma anche le guerre che si... E c'è sempre quei film di guerra dove c'è la fortezza nemica che si deve conquistare, ci sono sempre questo manipolo di super soldati, super allenati che vanno e devono eliminare quella fortezza, ma è così, noi siamo chiamati a distruggere le fortezze prima di tutto che ci sono nella nostra mente, fortezze di orgoglio, fortezze di amarezza, fortezze di autocommiserazione, come mi sono ridotto, fortezze di lamentela, di critica, fortezze di giudizio, fortezze che in qualche modo ci hanno condizionato perché ci sono sembrate forti, mica è forte. Mica sono forte con questo atteggiamento. In realtà le fortezze sono debolezze e le fortezze nel progetto di Dio devono essere eliminate. Ricordate nel Vecchio Testamento quando chiaramente il discorso avveniva in una maniera diversa e il popolo di Israele doveva conquistare un popolo nemico, c'era sempre una raccomandazione da parte di Dio, cioè di eliminare tutto. Eliminare tutto può sembrare veramente una cosa strana, ma questo è proprio il segnale che se lasciamo nella nostra mente delle sorgenti di amarezza, delle sorgenti di non perdono, delle sorgenti di critica, di giudizio, di orgoglio, queste chiaramente ci impediranno di combattere la giusta battaglia, combatteremo la battaglia sbagliata o combatteremo la battaglia giusta con le armi sbagliate. Non so se mi seguite, tante volte anche i cristiani combattono e si sparano cannonate nel nome di Gesù da una chiesa all'altra. Pow! Arriva di qua all'altro. Pow! Cioè, lo stanno facendo nel nome della Bibbia, lo stanno facendo nel nome della dottrina, lo stanno facendo nel nome di Gesù. La battaglia sembra giusta, ma la modalità con cui si combatte non è un'arma spirituale. Mentre qui l'Apostolo Paolo sottolinea, e questa mattina vorrei che ci riflettessimo, uno che stai combattendo una battaglia, questo forse non te ne sei accorto, e in qualche modo può essere che ti sei ritirato che hai disertato, sì, sei presente, ma non stai combattendo, non stai prendendo il tuo posto, e questo non va bene. Credo che negli ultimi tempi anche il pastore Christian abbia insistito molto sulla responsabilità personale. Abbiamo bisogno di prendere il nostro posto nella battaglia familiare, ecclesiale, sociale. Abbiamo bisogno di prendere il nostro posto, nessuno lo prenderà al posto nostro. Dio non può dire al posto di te metto un altro, perché è sempre una forza in meno, e abbiamo bisogno tutti quanti, proprio per lo spirito del corpo, di essere presenti e di essere combattenti. Quindi le armi che Dio ci ha dato hanno il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti. Attenzione, qua potrebbe qualcuno pensare che si tratti di una sorta di lavaggio di cervello spirituale. Cioè prendiamo i ragionamenti di una persona e li cancelliamo e li azzeriamo. In realtà è come se noi dovessimo renderci conto che nella nostra mentalità umana tante volte le cose di Dio non sono comprensibili. L'uomo naturale, diceva lo Spirito Santo a Paolo, non riceve le cose dello Spirito. Non riceve, quindi ha bisogno di mettere in discussione la propria mentalità, lì dove la mentalità diventa un ostacolo. In questo senso distruggiamo il ragionamento. Noi che vogliamo essere le persone irragionevoli, possiamo essere le persone tipo, non lo so, con un chip montato cristiano che ti fa dire sempre versetti biblici. Non è così, ma il ragionamento, la mentalità, il sistema di idee, di pensieri, che tante volte la nostra cultura, le nostre esperienze particolari ci hanno portato ad avere, ovviamente va rivoluzionato. Io so quanto Dio ha dovuto rivoluzionare il mio sistema di valori, e io mi sentivo troppo giusto, troppo forte, troppo intelligente, e Dio mi ha detto che ero troppo veramente inutile e troppo incapace di poter essere usato per il suo regno, a meno che non lasciavo distruggere quella mia mentalità. Distruggiamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Cos'è che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio? Qualunque sistema di pensiero che dice io non ho bisogno di Dio per stare bene, è un inganno. È una trappola, o meglio, qualunque sistema che pensa di poter arrivare ai risultati di pace, di equilibrio, di amore, senza passare attraverso la rivelazione di Cristo. E questo è importante capirlo. Io tante volte, quando faccio delle conferenze più di carattere psicoterapico, eccetera, eccetera, dico che i meccanismi di difesa umani, psicologici, che voi tutti o alcuni di voi conoscete, quello più comune, la repressione, lo conoscete, cioè quello di comprimere certi pensieri per impedire che vengano allo stato di coscienza, o la tecnica dello struzzo. Cioè, queste armi che apparentemente ci difendono dal male, in realtà non ci difendono per niente, perché se tu prendi tutta la rabbia che hai dentro, la reprimi, magari facendo meditazione trascendentale come facevo io, o facendo altre cose, arti marziali o altre cose, se la reprimi senza vedere che ce l'hai, non la potrai mai affrontare, non la potrai portare mai ai piedi di Gesù, non potrai mai essere liberato da qualcosa di cui hai l'illusione di difenderti da solo. Ecco perché tante volte Dio ci deve mandare in tilt, ci deve fare andare in crisi nelle nostre difese personali, e ci dobbiamo arrendere. Se vuoi vincere, arrenditi. Ecco perché. Perché? Perché stiamo lì arresi a dire ormai siamo arrivati, siamo finiti, siamo deboli, siamo fragili. No! Perché possiamo usare le sue armi per combattere il buon combattimento. E Dio sta chiamando ognuno di voi. C'è, forse non lo state sentendo, ma c'è una tromba che suona e chiama ad arruolare persone da semplici credenti, che non esiste poi questo semplici credenti, io sono un credente doc, no? Il credente doc è inserito in un contesto, sta combattendo, magari non è in prima linea, è alla fureria o altre parti, in altri posti, ma sta combattendo perché? Perché noi siamo veramente degli extraterrestri. Non fraintendetemi, siamo veramente degli alieni in questo mondo. Ma non siamo degli alieni per distruggere il mondo, non siamo degli alieni per combatterlo con le armi umane, ma siamo degli alieni che vengono da un altro mondo, vengono da Dio, vengono dal regno della luce e hanno bisogno di usare le armi della luce. E come combatto? Facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. E questo è importante, è un combattimento prima personale e poi si allarga, familiare, sociale, cioè dobbiamo credere e lo crediamo con fede, non per bigottismo, che il peccato fa male all'umanità, fallire fa male, anche se certe persone hanno circondato con un'apparenza di libertà il fallimento. Dio soffre nel vedere gli uomini fallire, Dio soffre nel vedere te fallire, peccare in certe aree della tua vita. Dio soffre perché vorrebbe il meglio. Non soffre solo tuo marito, tua moglie, quello magari sono più evidenti, ma soffre Dio quando ti vede non distruggere quelle fortezze che in qualche modo a te sembrano libertà, ma sono qualcosa che non sta ubbidendo a Cristo, che poi significa ubbidire all'amore, non è ubbidire a Cristo, non è che è un capitano che si mette là e ti dà ordini, buttatevi tutti dalla finestra, no, ubbidire a Cristo significa ubbidire all'amore, ubbidire alla pace, ubbidire ai frutti dello Spirito, ubbidire alla gioia, ubbidire al progetto di Dio per la tua vita. Quindi è questo il percorso, non fatalismo, non rassegnazione, non autocommiserazione, sono fatto così, non ci posso fare niente, non lassismo, rassegnazione, fatalismo, la nostra città va male, dovrà andare sempre male, il governo va male, dovrà andare sempre male e noi stiamo lì a lamentarci. No, come cristiani siamo incaricati da Dio di portare la speranza, di portare la costruttività, di portare qualche cosa che sia l'antidoto al veleno che il diavolo sta inoculando nella mente, nella vita, nella cultura, nelle strutture mentali delle persone. E se non glielo porti tu, e se non glielo porto io, se non abbiamo il coraggio di fare questo combattimento, chi glielo porterà? Io, se fossi stato Dio, non avrei scelto l'uomo per evangelizzare. Ma lui ha scelto così, e c'ha delle ragioni, non stiamo qui ad approfondirle e a capirle, ma se ha scelto noi come ambasciatori di riconciliazione, se ha scelto noi e ha detto chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, se ha scelto la Chiesa come sua agenzia, con tutte le difficoltà, con tutte le imperfezioni, con tutti i ministri che hanno magari dei problemi, se Dio ha scelto questo, non possiamo fargli cambiare idea, non possiamo creare una Chiesa solo virtuale, non possiamo creare una chiesa dove nessuno più ha un'autorità e ogni tanto per virtù dello Spirito Santo ci incontriamo e facciamo un accordo una volta ogni tanto e poi magari tutto il resto non siamo coordinati verso un obiettivo. Facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Questa è la sfida che questa mattina lo Spirito Santo sta facendo a me, come a dire: guarda i tuoi pensieri, guarda i tuoi sentimenti, guarda il tuo fatalismo, guarda il tuo lassismo, guarda la tua pigrizia, guarda, Ma non guardarla troppo, perché noi diventiamo quello che contempliamo. Quindi se stai sempre a guardare, tu steso nel letto, a guardarti la televisione, alla fine sarai sempre più là. E mentre gli altri si scontrano, fanno, pagano le conseguenze, tu magari fai il tifo per i buoni contro i cattivi, almeno spero che faccia il tifo in questo senso, perché potrebbe essere anche qualcuno che fa il tifo per i cattivi. Qualche volta questo meccanismo è pure presente nella nostra psiche, è strano, dice quello di quasi quasi volere vedere il male, ecco. Ma sei chiamato a combattere, sei chiamato a morire attraverso lo Spirito Santo. Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Alziamoci in piedi, Cristian. Attraverso lo Spirito abbiamo bisogno di fare morire quelle cose che ci impediscono di combattere una battaglia secondo il progetto di Dio. Hai bisogno di fare morire la paura, non morire di paura. Hai bisogno di fare morire la paura, hai bisogno di fare morire l'orgoglio, e quella è una morte lenta. Ce ne vogliono delle situazioni per realmente, finalmente smettere di dire io sono io, no, tu non sai chi sono io. Chi sono io? Ritornare come piccoli fanciulli. Oggi l'orgoglio umano è così forte che ha invaso pure i piccoli fanciulli. Troviamo dei bambini che sembrano, è forse come quando guardiamo i cani e somigliano ai loro genitori, ai loro padroni, ai genitori sicuramente, però dico, c'hanno la facies quasi dei... Ed è importante capire questo combattimento, rifiutare il fatalismo. È chiaro che c'è un equilibrio dello spirito, perché poi tanti nel volere combattere delle giuste battaglie hanno finito per distruggere. Si potrebbe fare una carrellata storica, lo stesso Lutero, che combatteva sicuramente una grande battaglia, poi si è trovato a uccidere i contadini, dice Lutero, sì, in nome di una battaglia giusta sulla parola di Dio, poi ha combattuto in una maniera umana, e per quanto le intuizioni erano bellissime, hanno creato tutta la riforma, eccetera, eccetera, però poi nella sua mentalità evidentemente ancora c'era un sistema troppo inquinato dalla logica di questo mondo, e quindi ha combattuto con le stesse armi di chi combatteva e ha fatto tanto male, ha fatto soffrire tanti altri. Ora, certo, il fatto di poter avere questo rischio però non ci deve portare ad arrenderci e a dire Signore fai tu, perché Dio ha deciso di usare te nel tuo piccolo posto di lavoro, nella tua famiglia, per essere portavoce di questa battaglia santa, dove il regno di Dio ha bisogno di essere portato nei cuori e ha bisogno di essere portato gradualmente nella mente e ha bisogno di essere portato all'esterno, nonostante si sta preparando la figura dell'anticristo. Dicevo da qualche parte che momentaneamente il male diventerà sempre più cattivo. Però i credenti dovranno diventare sempre più luce, più sale della terra. Non bisogna lasciare solo che cresca il male. E questo combattimento, Paolo diceva di combatterlo al suo figlio Timoteo: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. E poi alla fine della sua vita pure lui ha detto: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Alleluia, ma tu non hai finito ancora, tu c'hai degli anni davanti, anche dei mesi, no, non parliamo degli altri anni, c'hai dei giorni, da domani puoi dire Signore perdonami per questo spirito di fatalismo, di rassegnazione, voglio combattere. Però voglio combattere non con armi umane, voglio combattere con le armi dello Spirito, voglio combattere con l'amore. E concludo con un verso di Efesini 6:10, che voi tutti conoscete. che parla di questa armatura meravigliosa che Dio ci ha dato per combattere. Del resto, dice Paolo, Efesini 6:10, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Alleluia, meno male che possiamo mettere la spina, abbiamo sentito la cameretta, l'intimità, mettiamo la spina e ricarichiamolo. Mannaggia, ci ricordiamo sempre di ricaricare il cellulare, ci portiamo vari apparati alimentatori, quegli altri affari che non mi viene il nome, che ti possono caricare anche senza elettricità, e ci dimentichiamo di caricarci noi. È incredibile, carichiamo tutte le cose, carichiamo la post pay, carichiamo tutto quello che volete e non carichiamo noi. No, fortifichiamoci nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, anche qui è specificato, non è contro carne e sangue, non stiamo combattendo i nostri simili, anche se alcuni veramente glielo daremmo una bella botta. C'è veramente certe persone che ci portano all'esasperazione e alla pazienza, riprenderemmo molto con piacere il pugilato nel senso reale del termine. Non battiamo l'aria o battiamo un pugno al muro, ma un pugno diretto a chi ci sta veramente tormentando. Ma la nostra battaglia, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, e concludiamo, Cristian, una cosa un po' più, mi sembra un'armata che sta andando troppo, un'armata più convinta. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Attenzione, qualcuno si ferma qua, e restare in piedi, io ci sono riuscito a restare in piedi, ma qua dice dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Qua parla di azione, qua parla di combattimento, di corpo a corpo, di incarico che Dio ti ha dato. Non rimanere in piedi senza confrontarti col nemico, ma rimanere in piedi dopo avere combattuto la tua battaglia, dopo avere veramente affrontato quello che Dio ti dice di affrontare. State dunque saldi, prendete la verità per la cintura dei vostri fianchi. Gesù è la verità, la sua parola è verità. Rivestitevi della corazza della giustizia. Grazie Signore perché tu ci hai giustificato, ci hai dato una giustizia meravigliosa e da qui possiamo portare la giustizia anche all'esterno. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Alleluia, questa pace che combatte, è strano, noi combattiamo nella pace, è un combattimento che il mondo non può capire perché deve fare per forza guerra, morti e feriti, noi combattiamo nella pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'elmo della salvezza. Non ti sentire accusato, ma sentiti incaricato da Dio, anche nella tua situazione dove ancora non hai vinto tutte le tue battaglie personali. Potresti dire, vabbè, ma io devo ancora... Già lì un cristiano scafazzato, un cristiano malmesso, un cristiano veramente imbranato, già se solo ha il coraggio di lasciare parlare Dio attraverso di lui, già è molto più forte di qualunque altra figura umana. Amen. Quindi non ti giustificare che sei ancora troppo debole. C'hai il vittorioso dentro, il leone di Giuda è dentro di te, che ruggisce ma non morde. Vai, vai, ti dice il Signore, figlia mia, vai, figlio mio, combatti il buon combattimento con le armi della luce, già soltanto accendendo la tua luce, anche se piccola, 10 watt, 20 watt, anche accendendo la tua luce, la luce risplende nel buio. Portiamo la sua luce in noi stessi, rischiarando le nostre menti, nel nostro entourage, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, tra le comunità, ma soprattutto insieme portiamo la sua luce al mondo. Amen. Preghiamo un momento. Signore, grazie perché possiamo veramente imparare un modo nuovo di combattere. Ti chiediamo perdono sia se non abbiamo combattuto e siamo stati fatalisti ad accettare il male, come se dovesse per forza distruggere le persone, conquistarle, portarle al relativismo etico. Ti chiediamo perdono se ci siamo in qualche modo non considerati tuoi strumenti e non abbiamo considerato la responsabilità di esserlo. Ma ti chiediamo altresì perdono se abbiamo combattuto con dei sistemi non spirituali in tutti gli ambiti, nella logica economica, nel dominio, nel controllo, in tutte le armi umane che oggi si usano per schiacciare le persone, per sottometterle a dei progetti perversi, per togliere loro la libertà. Ti chiediamo perdono nell'uno e nell'altro senso e vogliamo imparare a combattere il buon combattimento, a serbare la fede per poi ricevere la corona della tua gloria, della vittoria. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buon combattimento.